di quest'uomo, di questa prima età, dell'età della tradizione, conviene cercare di tracciare un profilo. Alcune cose le abbiamo già buttate lì, le raccogliamo. Allora, il mondo della tradizione si iscrive nello spazio e nel tempo cosmico come un tutto. Cioè, la concezione olistica caratterizza l'uomo della tradizione. Il cosmo, la società e la persona in qualche modo si corrispondono. E sono strutturati secondo un'unica logica, un'unica chiave di interpretazione. Cioè le sorti del cosmo, le sorti della società, le sorti della persona sono concatenate. C'è un ordine globale, capito, no? Immagine delle matrioske, in qualche maniera, no? Che include una nell'altra, che può dare l'idea di questa globalità, i cui valori centrali sono l'unità e la stabilità, o meglio, la ricerca dell'unità e della stabilità, perché l'uomo della tradizione ha un senso acuto della sua precarietà, legata al divenire, alla molteplicità, come alla fine, come alla decomposizione, alla morte, però appunto in questa percezione enorme della fragilità e alla ricerca dell'unità e della stabilità di questo tutto. Le cose che durano si consumano, no? Più avanza nel tempo e più l'uomo ha il sentimento di una precarietà crescente, di una perdita dell'energia originaria. E dunque all'indietro che va a cercare l'energia, la fonte, capito, l'origine. È lì che gli uomini cercano i loro modelli. Sono i tempi antichi, gli antenati che definiscono l'ideale di esistenza da mantenere. Cioè, se tu vuoi dare consistenza a questo presente che ti trascina via, che ti consuma, bisogna star legati all'origine, all'antico, all'antenato. E allora si capisce perché. Il valore primario di questa società è la sua riproduzione, il suo cercare di durare, no? La riproduzione della specie e quindi la sessualità come valore centrale, come valore sacro, no? Sessualità e lavoro e la riproduzione delle forme sociali e della cultura. Per questo la trasmissione dei miti, dei costumi, dei riti, dei saperi, è essenziale. Si chiama apposta tradizione, no? Cioè c'è qualcosa che va trasmesso. Ciò che dà solidità, permanenza, ciò che scappa via, ciò che è inconsistente, è che si conservi nella trasmissione, ciò che sta al principio. No, basterebbe questa battuta per capire il mondo rovesciato in cui viviamo. No. Ma già il mondo moderno, vedrete, è la crisi dell'autorità, la crisi dell'antecedente, è l'autonomia, no? Senza padri. Quindi, la prima caratteristica del rapporto dell'uomo col suo mondo, diciamo, del mondo tradizionale, è che il mondo di quest'uomo della tradizione è vissuto come un tutto. Secondo, ma la cosa è evidente, è un mondo che è retto dall'alto. Questo mondo globale, olistico, unitario, che si riceve dal passato, si regge dall'alto. È un mondo che è sospeso alla dimensione verticale, come una tenda, no? Che resta tesa perché al suo centro è raccolta in alto. E quindi l'universo della tradizione è un universo piramidale, radicalmente religioso, appunto. E poi scende la piramide, che ha la sua coerenza dalla sua aspirazione verticale, dall'essere fondato in alto, hai capito? si riceve da un principio che sta in alto, un principio divino. Il suo principio di unità è in alto nel divino, di cui il cielo astrale, con il corso ciclico e regolare delle stelle, dà la più bella immagine, così come il ritorno del giorno, delle stagioni, no? Ma come il cosmo, che è guidato dal cielo, appunto, no? Pensate cosa ha voluto dire, scoprire che il cielo non c'era, che giravamo in giro come un satellite. Cioè la tenda è crollata, no? Anche la società, come il cosmo, è tenuta su dall'alto. E dunque gerarchizzata in ordini, di cui il superiore è quello che è più vicino agli dèi, cioè l'ordine sacerdotale. Vengono poi i custodi della città, i suoi difensori, infine i produttori, quelli che sono alla periferia, e gli stranieri che possono arrivare e andarsene, e poi i nemici. Quindi questa società piramidale poi fondamentalmente è esclusiva, no? Più ci si abbassa e più ci si allontana dalla coerenza, dall'appartenenza, dal riconoscimento anche, no? Tutte città con le mura. Cioè, ciascuno nella sua misura, al suo posto, partecipa all'essere di tutti e ultimamente all'essere stesso, al principio vitale. Però ha un valore, è un soggetto, in quanto è assoggettato, no? Cioè riceve dal gruppo e dal gruppo gerarchizzato il suo riconoscimento, capito? Pensate cosa ha voluto dire la secolarizzazione politica, no? Le rivoluzioni, la democrazia, buttato giù il pilone, no? E cosa sta volendo dire ormai questo scatenamento dell'individuo, il quale tra l'altro non si accorge più neanche di chi è vicino, va sul suo computer, viaggia così a caso dappertutto, capito? No? Avervi fol polere. No, Natale, ho detto troppo sottovoce, dopo te lo dico alta voce cosa abbiamo fatto. Terza caratteristica, che è una derivazione quasi evidente, un retromondo, il mondo invisibile dall'aldilà. No. Cioè, per lui in realtà la natura, il mondo appunto, è un mistero. Cioè, l'uomo della tradizione è un uomo che vive il mistero della natura, riconoscendo continuamente una dimensione di invisibile, iscrivendo la sua vita terrena sulla certezza di un'origine e sulla consapevolezza di un al di là, di un'altra maniera di vivere e spontaneamente di un'altra vita dopo la morte, no? E per alcuni versi questo mondo dell'invisibile, che è anche quello del divino, appunto, è più importante e più reale del mondo visibile. Il mondo di quaggiù è transitorio, nel senso che è passeggero, ed è un transito, è transitivo, perché conduce altrove, la morte è un passaggio, no? Cioè, come se l'uomo della tradizione vivesse in un mondo che è retto da energie che in qualche maniera vengono da fuori, capito? Che sono l'effetto di potenze esterne, invisibili, che sono le vere cause di ciò che avviene nell'ordine del visibile. E allora lui può utilizzare le energie del mondo, però senza trasgredire gli ordini, senza trasgredire l'ordine che ogni cosa contiene, no? Il che vuol dire conoscerle e sottomettervisi. E questo in buona parte, in questi tipi di società, è compito della religione, no? E se il reale, quello, il reale del reale, il più reale, è l'invisibile, e se il visibile, cioè quello che tocchi, quello che sperimenti, ha senso solo rapportato all'invisibile, c'è la questione del loro rapporto, cioè di trovare le tracce dell'invisibile dentro il visibile. E quindi la questione del senso diventa anche tutta l'interpretazione dei segni dell'invisibile nel visibile. La religione del miracolo, no? Che è per alcuni versi appunto una specie di sacralizzazione di questa logica, che comunque riguarda tutte le cose, no? Non riguarda solo il miracolo. C'è tutta un'ermeneutica del visibile per scoprirvi dietro l'intelligenza misteriosa, profonda. Cioè il mondo che abita l'uomo della tradizione, un mondo sacro, o come dice Max Weber, appunto, parlando della modernità, dice il disincanto del mondo. Quello era un mondo incantato, invece, no? Ovviamente l'uomo della tradizione è tormentato anche lui dalle povertà, dalla miseria della vita dell'uomo, dalla fragilità, dal passeggero, dall'enigma del male, dalla miseria, di cui bisogna cercare di proteggersi, e lo fa soprattutto ricorrendo alla religione e alla sapienza, appunto. E il minimo è di vivere in buona intesa con Dio, no? Con Dio, con gli dèi o con gli spiriti, che ne sono i messaggeri, i ministri. E infatti il politeismo spesso non è tanto una frazione del divino, è una moltiplicazione della sua presenza, capito? È un bisogno di rassicurazione, che è la divinità che le fura l'oreggia, che la fura il nag, che la... capito? Il culto dei santi ha per molti in gran parte questo senso, no? Di una sacralizzazione del divino, di una materializzazione. No. Quindi, per alcuni versi, il politeismo è un tentativo di risolvere l'incomprensibilità del mondo, delle miserie, dei mali, delle ignoranze che affliggono l'uomo, cercando nelle cause, nei giochi del divino, anche nei conflitti del divino, no? E quindi, la quarta caratteristica, il fondamento religioso di tutto, no? La religione è il fondamento dell'ordine sociale e culturale. Tutti gli atti della vita quotidiana. Quando una mucca partorisce per un contadino, è un evento importante. Ma partire per andare a lavorare, o partire per un viaggio, partecipare a un banchetto, coltivare la terra, entrare in guerra, si fa nel nome di Dio, appunto, o degli dèi, o del divino. E tutte le tappe della vita, no? Dalla nascita alla morte, passano attraverso dei riti di iniziazione, che sono celebrati in un quadro religioso. Capite perché, per esempio, anche il cristianesimo, se voi guardate il cristianesimo delle nostre parrocchie oggi, ha una grandissima risorsa in queste strutture antropologiche della religione. Cioè, il fatto che tantissima gente viene ancora a chiedere il battesimo dai bambini, c'è sotto comunque un dato antropologico di grande profondità, ed è una grande chance di annunciare il Vangelo cristiano. Non è automaticamente domanda cristiana, no? Ma i funerali ancora più significativamente, no? I funerali sono pieni di significati umani profondi, evidenti, no? Ma non è da pensare neanche nelle nostre parrocchie che immediatamente tutti i funerali, siano la richiesta di celebrare la resurrezione dei morti. E però, appunto, è una chance, un'enorme chance. È come se l'uomo che si sta chiedendo il senso della morte, del separarsi, del lutto, si rivolgesse ai cristiani, no? Magari lo fa in nome del fatto che ha frequentato i cristiani ogni tanto, gli è sembrato che in qualche maniera valesse la pena di prendere in considerazione la cosa, e adesso non sa dove rivolgersi. Basterebbe vedere come la ritualità dei matrimoni, mano a mano le agenzie inventano sposalizi hollywoodiani nelle ville, nei giardini, con proiezioni, con musiche fantascientifiche, e mano a mano i comuni anche organizzano un po' di ritualità, di festa. Beh, un sacco di persone, se gli metti in piedi un po' di ritualità, non capiscono perché bisogna andare in chiesa, no? Resiste solo al momento in cui in chiesa è un po' più bello. E però che dei giovani vengano a chiedere di sposarsi in chiesa, per i cristiani è una grossa chance, una grossa responsabilità, una grossa... Anche perché poi si tratta di testimoniare che il regno di Dio comunque lavora, anche se non si sposano in chiesa. Vabbè, sono cose che sappiamo, insomma. Comunque, in questo quadro della visione del mondo tradizionale, è la religione che fornisce agli uomini e alle società il quadro interpretativo, che in genere è dato dai miti, cioè i racconti che ti danno il senso dell'origine, no? Il senso che l'origine ha consegnato alla storia, è raccolto nei miti, no? E i miti, quindi tutto un patrimonio simbolico, evidentemente, e rituale, che permette loro di vivere e di comprendere il loro mondo, più o meno. Un matrimonio in chiesa, appunto, è capace di far riconoscere il senso del loro amore, del loro desiderio di far casa. È una bella lotta, no? È capace il rito cristiano di far riconoscere nel senso evangelico cristiano del rapporto uomo-donna questo gesto? Il sacrificio, che ha come scopo fondamentale di rendere sacro, appunto, no? Sacralizzare il mondo. Non possiamo ammazzare tutti per offrirli a Dio. O scegliamo qualcuno, un animale che è più disponibile. E simbolicamente fa la vittima sacrificale, l'offerta, no? Sul quale, tra l'altro, poi si simbolizza tutta la violenza che c'è tra noi, la trasferiamo nel sacrificio. Ma appunto il sacrificio è il rito col quale gli uomini mettono a parte, separano questo processo di sacralizzazione, no? Una parte della realtà terrena, e anche qui il cristianesimo ha sacralizzato i luoghi, gli spazi, i tempi, le persone, i preti, per esempio, sono sacralizzati, no? Beh, è interessante anche il trasferimento dei linguaggi, no? Noi al Concilio avevamo deciso di non chiamare più sacerdoti i preti, perché il linguaggio sacerdotale è equivoco, appunto. L'atto di dare la vita, di sacrificare, è solo di Cristo, solo Cristo è sacerdote. E il sacerdozio vero è l'offerta della vita dei fedeli. Quello che fa il prete è un ministero, un servizio, non è la persona che media Dio e l'uomo, è qualcosa di sacro in cui passa il divino. Invece avete visto che dopo un po' di anni siamo tornati pacificamente al linguaggio sacerdotale, quindi vuol dire il concilio è stato cancellato anche in questa cosa, no? Noi abbiamo fatto lo sforzo per 10-15 anni, quando si diceva sacerdote, si borsicava la lingua, diceva no, presbitero, no, ministro ordinato, servizio. Cioè il concilio dice di usare il termine servizio, non sacerdote. Per un po' abbiamo fatto il sacrificio di cambiare parola, poi... Ma non è solo per comodità ci intendiamo meglio di sacerdoti, è perché rientrano le categorie sacrali in realtà. Perché se una parola proprio non corrisponde più a un senso, non riesci più a usarla. Invece vedete come la usiamo bene, volentieri, no? È stato l'anno sacerdotale, i sacerdoti... Vabbè... Qui, ancora più che in altri spazi, il rapporto dell'uomo con l'assoluto è di obbedienza, di consegna di sé, di sottomissione. cioè come se la vita dell'uomo in qualche maniera venisse decisa altrove, da altri. Egli deve conformarvisi in molte poi religioni, in molte situazioni, come un destino, no? Non lasciamoci adesso. Io continuo a fare esempi delle parrocchie del cristianesimo perché mi viene immediato e concretizza. Non è che io stia sostenendo che il cattolicesimo è sacrale. Il cattolicesimo è anche sacrale, assume anche queste dimensioni religiose. Rischia di perdere la sua natura evangelica, che invece è una via, è un modo di essere uomini che Dio propone, no? Però appunto è un compito su cui vigilare continuamente, perché la Chiesa sia fedele al Vangelo, no? Perché la Chiesa invece viene poi invasa dai fantasmi religiosi dei cristiani, anche dei cristiani, no? E quindi in questo universo in cui fondamentale è la sottomissione, perché in qualche maniera il mio destino è deciso in alto, è diretto in alto, no? È risolto dall'alto. L'adesione alla volontà di quest'altro da cui dipende è la chiave del suo essere, della sua identità, della sua libertà. Anche se, appunto, sotto la figura dell'altro, gli uomini si rapportano a realtà molto diverse, no? A realtà sacrali, al principio o al Dio personale. Cioè io adesso sto descrivendo proprio le collocazioni quasi materiali della posizione dell'uomo nel mondo, no? Supponendo che il cristianesimo lo conosciamo, no? Che per alcuni versi è una sovversione religiosa, no? Si capisce anche in questo contesto in cui stiamo dicendo che la religione è il fondamento del tutto, che la religione è al fondamento della morale, è evidente. Che siano ricevuti dall'alto per rivelazione, no? Da parte di un principio trascendente, o che siano indotti da una mediazione sapienziale, i comandamenti della morale si giustificano per la loro conformità all'ordine che fonda il tutto, a quel reale che giustifica la realtà, no? A colui che contiene il bene, il vero, il bello, no? E in questo universo si capisce anche che l'arte sia religiosa. Sapete che l'arte ha cominciato a smettere di essere religiosa con la modernità, no? I ritratti dei principi, le scene di vita, ma fino dopo il Medioevo anche da noi tutta l'arte era religiosa, no? Lo è l'arte religiosa per i temi che rappresenta e sviluppa, ma lo è anche per la funzione simbolica che ha. Cioè l'arte rende presente alla coscienza dell'uomo quella visione, quella dimensione invisibile della realtà, cioè la sua vera essenza, e quindi l'arte a sostegno della contemplazione, la visione di un al di là delle apparenze. Pensate a tutta l'arte moderna dei ricchi a ostentare la ricchezza o la sensualità o la dissoluzione addirittura dell'uomo, no? E l'imbarazzo anche dell'arte sacra, che tiri in chiesa uno che sputa addosso all'uomo, che te lo distrugge, insomma. Il Vangelo si basa sulla fiducia nell'uomo. Finché è arte astratta che ti crea un'atmosfera, guarda, spacca l'uomo anche la maniera. Cioè occorre un minimo di fede nell'uomo per cantare la fede. E vi dico alcuni... Io stasera sto disorientando un po', forse introduco troppi esempi che magari sbaglio. Voi ditemi, Scito, cioè, ditemi, no, sta sul filo. E è evidente che questo rapporto religioso con la vita va a toccare, va a fare i conti anche con la morte, che è molto presente, che è poi l'entrata nella vera vita, quella che hanno meritato gli antenati, i santi, a proposito di tutti i santi, no? questa valorizzazione dell'inalto, dell'uno, dell'essere, comporta in questa visione, anche questo è un dato conosciuto, del primato della contemplazione sull'azione, no? Infatti conoscere è la chiave dell'essere. E però tra il mondo dell'inalto e il mondo dell'imbasso, che ne è in qualche maniera il prodotto, l'immagine, i rapporti sono complessi. E sono esattamente il luogo della questione del senso. Nel mondo tradizionale la questione del senso si pone lì. Che rapporto c'è tra la terra e il cielo, no? Tra l'uomo e Dio, tra il principio e il divenire nostro. Quindi anche qui tutto diverso. Noi oggi la questione del senso la pone l'uomo. Cioè ciascuno in qualche maniera è responsabile del senso che dà, è responsabile della sua esistenza. E invece l'uomo della tradizione, per l'uomo della tradizione il senso è dato. Va da sé, deve essere assunto. Al punto che trasgredire il senso dato può portare addirittura all'eliminazione. Quello che è successo a Socrate o anche a Gesù. Gesù condannato per bestemmia, o ai primi cristiani accusati di ateismo civico, no? O Socrate che corrompeva i giovani perché poneva la domanda, che metteva in discussione l'ordine dato. Tutto va cercato, appunto, no? L'uomo tradizionale perciò appare attraversato da una divisione, è un uomo diviso, perché per la sua carne appartiene all'imbasso, capito? Per la sua anima, il suo spirito appartiene all'inalto, il dualismo, no? Di cui sono piene, per esempio, tantissime preghiere liturgiche, tantissime preghiere della Messa. Hanno questa visione dualistica, no? Alcune imbarazzanti, no? Per l'uomo moderno. Le cose della terra, le cose del cielo, no? C'è tutto questo rapporto. Quindi, per la sua corporeità, per la sua carne, per il suo habitat sensibile, l'uomo della tradizione ha coscienza di dipendere dal mondo del quaggiù, di essere tributario della materia. Per la sua anima e il suo spirito il sentimento di essere legato a un altro mondo invisibile, che però appunto è più reale di questo, il mondo dell'inalto, il mondo divino, di cui in qualche maniera lui è partecipe, perché è irriducibile appunto al mondo di quaggiù. E quindi l'uomo è la cerniera dei due mondi, è la cerniera dei due mondi, ne è la cerniera viva e cosciente. E la questione del senso viene proprio da questo scandalo della coscienza che è immersa nella materia, nel molteplice, nel divenire, mentre egli si desidera in qualche maniera appunto trascendente, irriducibile a questa condizione temporale che lo vuota alla morte. Da questa situazione nasce una molteplice sofferenza. La prima è la tensione interiore dei due mondi. Quando Paolo parla di questa lacerazione tra la carne e lo spirito dentro di noi, no? La seconda è l'angoscia della finitudine, quella di essere destinato alla morte. E la terza nasce dalla libertà condizionata dell'uomo che, per ignoranza o perversione, trasgredisce l'ordine divino, il dramma della colpa o dell'ingiustizia, appunto. Quindi il dramma, in qualche maniera, che gioca l'uomo della tradizione è di trovarsi di fronte all'essere di Dio e al suo divenire, capito? Perché per l'uomo tradizionale non si pone la questione dell'esistenza di Dio. Per lui l'esistenza è ovvia. Qualunque ne sia la rappresentazione, è ovvia. Ed è evidente anche che l'uomo è in rapporto con Dio, non mette neanche in discussione che Dio e l'uomo sono in rapporto. Ma le domande dell'uomo della tradizione si pongono circa la natura della relazione dell'uomo con Dio, il rapporto del mondo di quaggiù col mondo dell'alto e dunque le condizioni della presenza di Dio all'uomo e al mondo. Qual è il giusto rapporto dell'uomo con Dio? Ora, la relazione si pone su due registri. La questione del rapporto di Dio e dell'uomo si pone come problema su due registri. Il primo su questo del contrasto, della contraddizione tra una divinità che per definizione è e un uomo che invece è sottomesso al divenire, tra una divinità eterna e un uomo mortale. Quindi l'orizzonte della morte e il senso della vanità di ogni cosa sono il luogo, di questa contraddizione, no? E di tale contraddizione vedremo ci sono formulazioni esplicite, no? Nei discorsi filosofici, mitici, religiosi, no? E per esempio, il culto dei morti e tutta l'invenzione, virgolette, dell'aldilà risponde a questa roba qui. No, se veramente Dio è eterno e io muoio, beh, io non mi fido di questo Dio, capito? Dio mi deve salvare oltre la morte. Ed è affascinante, per esempio, vedere nella Bibbia come quest'idea della ricompensa del giusto e della morte vinta appunto dal martirio, cioè si faccia largo poco alla volta con grande fatica, no? E l'altra questione è quella della sofferenza e del male, appunto. L'uomo che ne è vittima sente l'enigma di questa finitudine, che sembra sottomessa a un destino. Questo è un po' il mondo della tradizione, no?